Anche qualche informazione e notizia che a mio avviso dai giornali, dalle televisioni poco arriva. Arrivano certamente le notizie come quella di ieri dei bambini assassinati in spiaggia, dove non possono non dare questo tipo di notizia, ma quello che non sta ancora emergendo è la catastrofe che si è abbattuta nuovamente sulla striscia di Gaza. Noi sentiamo parlare di bombardamenti, di morti, di feriti, ma c'è una catastrofe ancora più importante che sta avanzando, che è la condizione della società civile e della popolazione che vive lì. Provate a immaginare le migliaia di sfollati che hanno dovuto abbandonare le loro case in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana, per riversarsi in 8 scuole aperte dell'UNRWA, in condizioni di 40-45 gradi senza elettricità, con una mancanza di acqua potabile, quindi una mancanza di generi alimentari, perché la striscia di Gaza continua a essere chiusa e continua a non entrare nulla. Il border di Rafah è chiuso per le entrate e le uscite sia di internazionali che di feriti, di qualsiasi persona che voglia poter uscire in questo momento, e Kerem Shalom per le merci è bloccato. Quindi c'è una catastrofe vera e propria che si sta battendo su 1.600.000 e più di 1.600.000 palestinesi nella striscia di Gaza. Quello che è accaduto ieri nella spiaggia, guardate, lo dico con tanta tristezza, perché quello è un angolo di una spiaggia di Gaza City da me e da qualche altro internazionale molto frequentato. Perché? Perché è una spiaggia libera subito a ridosso di Shati Camp, del campo profughi, dove il venerdì in particolare arrivano queste famiglie con i bambini che si portano dietro magari anche la pecora e il cavallo da portare in acqua, da lavare, da rimettere, insomma. Un posto che è saputo e frequentato molto non solo il venerdì ma anche durante la settimana. Quindi questa volontà, e soprattutto è inutile dirlo, i bambini sono quei soggetti che nella striscia di Gaza li trovate in un qualsiasi posto, nelle strade, appunto nelle spiagge, in ogni angolo. Ecco, i bambini che ancora una volta si è voluto colpire, ancora una volta è questa volontà di voler annientare il futuro del popolo palestinese che appunto è rappresentato dai bambini, questa cosa che agli israeliani fa tanto paura. Il problema demografico agli israeliani è sempre fatto paura, non si spiegherebbero se no i coloni e tutti quei personaggi di vario genere che nulla hanno a che vedere con magari il popolo ebraico, come dicono loro, ma semplicemente coloni importati anche per problemi del tutto legati a problemi demografici. Ecco, ancora una volta i bambini sono stati colpiti e sono quelli che stanno soffrendo di più. È stato colpito un orfanotrofio e anche lì hanno fatto morti. Io vorrei ricordare una cosa di cui i giornali ancora non ne hanno menzionato, forse oggi qualcuno. Ci sono 8 internazionali nella striscia di Gaza, 8 attivisti che appartengono a diverse organizzazioni che seguono i diritti umani e che fanno attività con i contadini e i pescatori. 8 attivisti che si stanno quotidianamente spostando all'interno del Wafa Hospital, accompagnati dal Ministero della Salute che con le ambulanze li va a prendere dai loro appartamenti dove sono appunto allocati e li portano al Wafa Hospital a fare la notte, a stare durante il giorno, perché il Wafa Hospital è un ospedale che è stato minacciato più volte da Israele di essere bombardato, un ospedale che ospita 16 malati, persone, uomini e donne paralizzate che hanno bisogno di aiuto e di assistenza 24 ore su 24. Ecco, anche questi nostri 8 internazionali hanno bisogno di essere non ricordati, sostenuti per quello che stanno facendo, per la denuncia che stanno portando avanti. Quando io ero a Gaza erano già in corso i bombardamenti, voi sapete bene che dopo la sparizione dei 3 coloni, parlo di sparizione dei 3 coloni perché badate bene, tutti hanno parlato di rapimento, ma in realtà non c'è mai stata una rivendicazione, chi ha imputato ad Hamas il rapimento, Hamas ha sempre negato questa sua responsabilità, sta di fatto che sono spariti i 3 coloni, sapete purtroppo come si è evoluta la situazione e comunque dalla sparizione dei 3 coloni nella West Bank è cominciato, nella Cisgiordania è cominciato un rastrellamento vero e proprio da Gerusalemme Est fino a Nablus, Qalqilia, Jenin, tutte città, Gerico, tutte città interessate da questi rastrellamenti diurni e notturni dove la gente viene prelevata, tuttora la gente viene prelevata dalle case, viene arrestata con questa detenzione amministrativa senza alcuna ragione, portata nelle carceri e con i familiari che poco sanno del destino di queste persone. Sulla striscia di Gaza invece erano iniziati già i bombardamenti mirati, come dicono loro, bombardamenti che puntavano a scovare siti dove potevano essere depositi di armi, e bombardamenti contro resistenti. Quando io sono arrivata, appunto, avevano colpito a Shati Camp due ragazzi, appunto due resistenti. Ecco, quindi la situazione, come già la popolazione in quel momento era già sotto sofferenza, io monitoravo anche l'ospedale pubblico, Shifa Hospital, l'ospedale più grande peraltro della striscia di Gaza, quello che nelle emergenze raccoglie i casi più difficili e comunque dà i primi soccorsi per tutta l'area. Ecco, già nell'ospedale in quel momento, quindi vi sto parlando oramai di 15 giorni fa, circa 10 giorni fa, mancavano già medicinali, mancavano già guanti monouso, siringhe, cioè materiali proprio di prima necessità. Quindi non voglio neanche pensare cosa può essere in questo momento la situazione nell'ospedale, peraltro denunciata dal Ministero della Salute, che ha già fatto un appello alla comunità internazionale perché appunto faccia riaprire i border e si possa far passare le medicine per le cure. Ci sono anche malati diabetici, talassemici, malati di cancro che hanno necessità di cure, che vengono oramai negate perché non c'è più alcuna possibilità. Peraltro nella striscia di Gaza ci si muove molto poco in questo momento, cioè gli spostamenti avvengono come nel 2012, durante l'attacco di novembre del 2012 noi ci si spostava solo con le ambulanze, quindi anche lì la necessità di impegnare un mezzo che è per l'emergenza viene invece impegnato per spostare gli internazionali o i medici che devono andare da spostarsi da casa all'ospedale e viceversa. Quindi una situazione che è veramente drammatica, che a mio avviso il mondo intero ancora non ha preso seriamente in considerazione. Cioè noi è anni che sentiamo parlare di tregue, è anni che sentiamo parlare di accordi, ma quali accordi? Ma quali tregue? Cioè qui ragazzi ogni 2 anni abbiamo un'aggressione di questi livelli, e se non è un'aggressione a questi livelli ci sono bombardamenti continui, perché non è che nella striscia di Gaza dopo l'aggressione le cose tornano tranquille, quindi la gente dorme sonni tranquilli, non è assolutamente così.
Sì, è uno stillicidio quasi quotidiano, insomma, infatti quello che, anche sentendo la tua testimonianza, era proprio per dare l'idea che non è solo quei 7-10 giorni di emergenza gli ultimi, ma una costante, ecco, quella della situazione nella striscia. E qui si lega magari anche il dibattito sulla tregua che c'è stato nelle ultime ore, no? Che Hamas non vuole una tregua finta che poi in realtà la emarginano e basta, ma qualcosa di più.
Io penso che chi ci sta ascoltando, al di là di un'appartenenza o meno, bisogna essere persone serie. A parlare di tregua ci devono essere due soggetti che discutono di tregua. Qui chi ha discusso di tregua è Abu Mazen. Abu Mazen è un traditore. Abu Mazen in questo momento ha riconosciuto le palestinesi come un traditore. La sicurezza di Abu Mazen, pagata dall'autorità palestinese, collabora con gli israeliani nella West Bank, nella Cisgiordania, per arrestare palestinesi. Allora, Abu Mazen in questo momento, ma da anni, ma in questo momento particolare, non è riconosciuto, non è assolutamente riconosciuto. È riconosciuto da chi? Da chi vuole ancora mantenere questo stato di cose, per cui Israele, perché Israele lo riconosce l'Unione Europea, lo riconoscono gli americani, ma Abu Mazen rispetto ai palestinesi, al di là che lui sia scaduto per termini tecnici dalla sua presidenza dell'autorità palestinese, come figura non è assolutamente più riconosciuto, non è riconosciuta la politica dell'autorità palestinese. Ma provate a pensare, vogliono fare una tregua, la fanno l'Egitto che sta guardando all'agonia del popolo palestinese e non apre Rafah. L'Egitto, se volesse fare una prima azione, bene, va contro gli accordi che ha sottoscritto con Israele e apre il border di Rafah, i riferiti.
Certo.
Fa entrare le merci, fa entrare i medicinali che sono lì che marciscono sotto il sole di Al-Arish. Allora, la tregua non può essere che qualcuno decide, non si sa neppure cosa. Perché una tregua va fatta a un tavolo serio dove si dice qui c'è 1.600.000 persone che sono sotto assedio, l'assedio va tolto, da qui si parte, da qui si deve partire. perché altrimenti tutto il resto è nuovamente aria fritta, non serve a niente. Abbiamo condannato, anzi hanno condannato la costruzione del muro. Bene, il muro si continua a costruire. Sono stati dichiarati illegittimi gli insediamenti e gli insediamenti insistono con l'essere costruiti. Allora c'è qualcosa che non va. Ed è il gioco delle parti, lo sappiamo bene. Non si può più pensare che sulla causa palestinese facciamo di volta in volta una tregua o un accordo. Cioè qui è 60 anni che si sta occupando una terra e anno per anno, mese per mese, giorno per giorno si espropria un pezzetto di terra alla gente e si ammazza e si espelle il popolo palestinese. Questa è la verità, su questo noi non possiamo più mentire, non possiamo più pensare di essere pro Fatah, pro fonte popolare, contro Hamas. Non è in questi termini, perché facciamo il gioco delle parti. Bisogna dire chiaramente, e questa è la manifestazione di sabato, mi permetto di dirlo, deve avere un'unica parola vera, contro l'occupazione, contro gli oppressori, basta, cioè non si può più scendere in piazza ancora una volta. Chi partecipa ad iniziative, a seminari, si nota molto spesso questa anche diffidenza tra palestinesi stessi, perché uno ha l'appartenenza a un partito, uno appartenenza a un altro, ma dove pensiamo di andare? Ma dove pensiamo di andare? Stiamo mantenendo anche noi con queste modalità questo stato di occupazione. Bisogna essere contro l'occupazione, tutto il resto lo valuteremo dopo, ma se non si fa un discorso chiaro di boicottaggio contro lo Stato di Israele, contro le politiche europee, ma è mai possibile che stiamo accettando che il ministro degli esteri italiano vada a Gerusalemme, vada a Ramallah a incontrare Abu Mazen e poi si faccia accompagnare da Lieberman a Shelot a vedere la casa distrutta da un razzo della resistenza palestinese? Ma come si può accettare questa cosa? Avrei accettato che la nostra ministra entrasse nella striscia di Gaza e che ci facesse un bel cessate il fuoco per 24 ore e lei andasse a vedere cosa sta succedendo. Non si può accettare che la ministra italiana vada a incontrare Abu Mazen e gli prometta già milioni e miliardi di euro. Ma per cosa? Ma per che cosa? Per ricostruire e ribombardare fra 6 mesi? Ma per che cosa? Per pagare i dipendenti dell'autorità palestinese che non vanno a lavorare? Ma per cosa? Per mantenere una lobby dell'autorità palestinese, per arricchire qualcuno? Cioè, queste robe qua non si possono più tenere nascoste. E si sanno.
Sei stata chiarissima e condividiamo pressoché tutto quello che hai detto, credo, e spesso l'abbiamo ribadito. Speriamo che così con queste parole abbiamo rilanciato questa mobilitazione per sabato, cui abbiamo accennato. A Torino ci sono state anche alcune azioni di boicottaggio in settimana, ovviamente l'invito è a proseguirle da parte di tutti quello che si può fare, e non so se hai altro da aggiungere, altrimenti grazie ancora davvero per questo contributo preciso, toccante anche, direi. E
grazie a voi e che sia una forte non dico una giusta, che non c'è una forte manifestazione.